Sono le 8 e 16 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, buongiorno al professor Di Stefano. Sta succedendo qualcosa di inaspettato, cioè fino a un certo punto stava succedendo qualcosa di aspettato. Alcaraz che vince il primo set, Alcaraz che vince il secondo set e poi all'improvviso l'inaudito, che non è tanto inaudito perché succede abbastanza spesso in Australia, ha cominciato a vomitare Alcaraz. Quindi Zverev vince il terzo set e adesso chissà.
Adesso chissà, è l'effetto del... forse il caldo, dicevano.
Forse il caldo.
Dicevano che c'era un caldo mostruoso.
Una buona diagnosi. Forse il caldo. Ricordiamo agli anziani e ai tennisti, quando fa molto caldo, non uscite appunto nelle ore più calde e idratatevi moltissimo, altrimenti rischiate che vi succeda come ad Alcaraz. Ma non è del grande tennis che parleremo oggi qui al giorno delle locuste. Pensi che ero così distratto, ero così con la mente altrove, che si sarà accorto che non arrivavo in studio. Cioè, eravamo
visto,
praticamente
sì.
In sigla, io non c'ero. Ero proprio altrove con la mente.
E dove eri?
Ero là.
Eri là. Okay.
Perché stavo già pensando alla rubrica con cui avremmo aperto oggi la trasmissione, che si chiama proprio, è proprio una rubrica a tema rispetto a quello che stiamo raccontando, perché si intitola Oggi qua, domani là. È una rubrica che serve a viaggiare con la mente.
Vabbè.
Oggi lei è qui. E domani?
E domani là.
Ma là dove?
A Berlino.
A Berlino. Ah, che meraviglia. Com'è che era? First we take Manhattan, then we take
Berlin.
Berlin. È una grande canzone di Leonard Cohen, interpretata anche dai REM, ma non divaghiamo. Perché? Perché in questo momento l'apertura del Sole 24 Ore ci dice che i mercati stanno scommettendo già su Kevin Walsh, che dovrebbe essere, pare, all'87% secondo i bookmakers, il nuovo governatore della
Io
Fed.
Con Trump mi fido fino a un certo punto delle previsioni, però siccome ieri l'ha invitato alla Casa Bianca, forse questa volta è vero. Ecco.
Attenzione, questo è un passaggio importante: è stato invitato alla Casa Bianca Kevin Walsh, ma non all'anteprima esclusiva di Melania, dove erano in 77 ospiti selezionatissimi, tra cui Mike Tyson e Rania di Giordania. Io parlerei per ore di Melania, del film, ne avrei parlato volentieri domani al Demone del Tardi, che però non c'è perché c'è la Ghidini, magari come dire, dico cose una qua una là nel corso della trasmissione.
Certo, anche perché è appunto Walsh ha un profilo che va bene da una parte, per Trump potrebbe non andare bene dall'altra, perché
il profilo greco, quello di Kevin Walsh,
perché in passato era un falco anti-inflazione, quindi non dimentichiamoci che anche Powell era stato scelto da Trump,
appunto,
prima di diventare uno dei suoi più grandi nemici, insomma.
D'altra parte, a proposito di Melania, potrebbe fare come il Jeff Bezos della situazione, che una volta era quella roba là o fingeva di essere quella roba là, adesso invece è questa roba qua, ovvero uno dei punti più bassi della genuflessione servile del tecnocapitalismo a Donald Trump. Non so se Melania sia il punto più basso, oppure il punto più basso resti quella meravigliosa targa con base in oro a 24 carati che gli aveva regalato Tim Cook di Apple, che non a caso adesso sta facendo affari d'oro.
Sono usciti. Anche se per ora si tiene fuori da alcune dinamiche, mi sembra che...
Beh, ha già messo lì la base Cuca, oro a 24 Cuca. Carati.
Sì, ma diciamo ha soddisfatto la parte più iper kitsch con l'oro 24 carati, peraltro l'oro è $5,400 l'oncia, quindi...
E c'è una relazione anche con...
Ha detto, cavolo, ho più patrimonio ancora.
Dollaro ai minimi e c'è una relazione, oro ai massimi e c'è una relazione anche con il dollaro ai minimi. Insomma, c'è un grande tema di scenario in cui giocano un ruolo i suoi amici hedge fund.
Giocano un grandissimo ruolo, perché forse ci siamo dimenticati o abbiamo... ci siamo distratti, ma questa è l'amministrazione in assoluto più legata ai fondi altamente speculativi, lo ricordiamo, gli hedge fund, che sono sostanzialmente quel segmento finanziario che si occupa dei cosiddetti investimenti alternativi, che poi altro non sono che investimenti altamente speculativi ad alto rischio. il due esponenti di punta dell'amministrazione vengono esattamente da quel mondo, perché il segretario al tesoro Scott Bessent e il segretario al commercio Edward Lutnick, che tra l'altro è l'autore di quel splendido pezzo sul Financial Times, diciamo, che avremmo potuto titolare Il comunismo del capitale. Ecco, loro sono due gestori e creatori di hedge fund. Gli hedge fund nel 2025, cioè nell'anno del primo anno della seconda mandato alla presidenza Trump, hanno chiuso con un rendimento medio del 12,6%, miglior risultato dal 2009, ma soprattutto hanno visto crescere l'ammontare complessivo di questa industria. Per la prima volta ha superato la soglia storica dei 5.000 miliardi di dollari, con un nuovo massimo a 5.150. Perché la strategia degli hedge c'entra con l'andamento dei mercati? Perché gli hedge sono, lasciatemi passare il termine, i cocainomani della finanza, non nel senso stretto del termine, ma come filosofia di investimento, e quindi vivono e guadagnano proprio sulle montagne russe che spesso provocano loro stessi diffondendo le notizie. Quindi in un momento nel quale ovviamente il conflitto di interessi dell'amministrazione Trump è praticamente quasi giornaliera, ogni giorno sfondato in tutti i sensi, sono l'emblema massimo del conflitto di interessi e dei guadagni personali attraverso i mercati finanziari. La settimana scorsa, lo ricordiamo, segnalavamo che grazie all'Office of Ethics della Casa Bianca è venuto fuori che Trump, non lui direttamente, ma insomma i suoi conti finanziari, fanno 5 operazioni al giorno di natura finanziaria.
Parlava di montagne russe, siccome questa è una trasmissione che prende sempre spunto per fare divulgazione a tutto tondo, beh, sappiate che la più alta montagna russa è il Monte Elbrus, che raggiunge addirittura i 5.642 metri di altitudine ed è situata nella catena del... Ce ne sono due di catene importanti. Non mi faccia la faccia come per dire, ma perché me lo chiedi?
Ma no, è come prima, tu eri là e io sono qua, ero concentrato su...
Vabbè, dopodiché è facile tornare sulle catene montuose della Russia, ce ne sono due, una è gli Urali e l'altra è il Ka.
Non me lo ricordo.
Ma se lo ricorda, sì, no. È che non si vuole sbilanciare.
No,
il Caucaso.
No, il Caucaso.
Monte Elbrus del Caucaso. A proposito di hedge fund, ricordiamo, nonostante la sua vecchia e popolare battaglia contro gli inglesismi che si incarnò in quella bella canzone intitolata Esterofilia, che hedge significa siepe o barriera, mentre age senza l'H significa bordo, margine, spigolo, orlo, oppure chitarrista degli U2. Così abbiamo fatto anche un po' di inglese.
Sì, dopodiché appunto volevamo segnalare che alcuni dei grandi operatori della finanza, uno per tutti Blackstone, ma non è l'unico, hanno negli ultimi 5 anni realizzato enormi guadagni proprio con gli hedge fund. Il caso più però divertente in assoluto dello scorso anno è un piccolo hedge che si trova in una sorta di town cinese in un sobborgo di Toronto, per la precisione dietro un distributore di benzina. Questo si chiama Lucida Capital, che ha fatto una performance del 65% in un solo anno investendo sulle piccole e medie imprese quotate in borsa in Canada e negli Stati Uniti.
Ed è lì camuffato da magazzino cinese, quello,
esatto.
dove vai a comprare...
Esatto, Francis Lau, che l'ha aperto.
Ma
questo
dai.
Fondo, gestisce un patrimonio piccolo, quindi è veramente un nano da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un fondo da 100 circa milioni di dollari con una capitalizzazione tra 2 e 10 miliardi, quindi una leva come al solito negli hedge molto alta, ma appunto ha realizzato circa appunto il 65% di rendimento e si trova in questo Markham, in questo soggiorno di Markham, che è a 30 minuti dal centro finanziario di Toronto.
Ecco, lì dietro il benzinaio di Markham stava probabilmente nascosto dentro al magazzino cinese o giù di lì anche il regista di Melania, che non girava un film da 2017 perché in pieno Me Too sei donne lo avevano accusato di comportamenti sessuali scorretti. Da allora non aveva più girato niente e poi improvvisamente Bezos e Trump gli hanno dato in mano la sceneggiatura di Melania, che è stata già definita come la peggior sceneggiatura dai tempi di The Lady di Lori del Santo. Abbiamo chiuso il pacchetto Age col benzinaio?
Abbiamo chiuso assolutamente, anche perché dobbiamo aprire il capitolo intelligenza artificiale.
Ma prima di aprire il capitolo dell'intelligenza artificiale, lanciamo il primo quiz odierno del giorno delle locuste, che richiede, cari amici e cari amiche all'ascolto, un certo ragionamento. Attenzione, se lanci una moneta in quel formaggio, ci ritorni. Se lanci una moneta in quel formaggio, ci ritorni. I canali per rispondere sono i consueti, ma dicevamo appunto di intelligenza artificiale, che è quella cosa che consente a Trump e a Dugin di fare tutti quei meme buffi che postano. Li hai visti quelli di Dugin?
No, sinceramente no.
Vado a vederli, che sono incredibili.
Vado a vederli. No, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale per due cose, perché ieri è arrivata la conferma che le big tech hanno complessivamente garantito 60 miliardi di dollari a OpenAI, ma soprattutto ieri c'è stato il crollo in borsa di Microsoft dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. Ha perso in praticamente due ore della seduta di Wall Street del Nasdaq, ha perso il 12% dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. La penalizzazione è arrivata in particolare perché Microsoft ha incrementato, pur avendo avuto risultati molto buoni, ricavi in crescita del 17% e utili in aumento, è stata fortemente penalizzata perché c'è stata un'impennata degli investimenti in infrastrutture per l'intelligenza artificiale e questa spesa in conto capitale è aumentata del 66% su base annua, ma non ha avuto nessun impatto né sui ricavi né sugli utili. Come dire che ormai la bolla dell'intelligenza artificiale si è allontanata, ma gli analisti e gli investitori guardano in modo puntuale a questi investimenti, se stanno producendo qualche risultato in termini di ricavi o di profitti, o se invece stanno assorbendo solo capitale e finanza. È il caso di Microsoft. Nelle stesse ore è andata diametralmente opposta la vicenda per Zuckerberg e la sua Meta, perché l'uso dell'AI si è dimostrato che ha migliorato l'efficienza delle inserzioni e nonostante le spese in conto capitale siano cresciute, quelli di Meta sono riusciti a dimostrare che c'è stato un effetto positivo in termini di ricavi e profitti e il titolo è salito del 10%.
Io le olie.
Le olie.
Lei Berlino?
Ah, e tu le olie.
Ci ho pensato un po' nel frattempo, era sempre per la rubrica Oggi qua, domani là, rubrica per viaggiare con la mente. Le olie, perché calduccio ma non troppo, sì, visto che è gennaio. E poi fuori stagione sono bellissime le olie, non c'è nessuno.
Sono assolutamente d'accordo, se riesce ad arrivarci, perché con il ciclone Harry aveva distrutto completamente l'unico pontile di attracco.
Ah, urca, quello non avevo pensato. E magari mi tuffo tipo l'Isola dei Famosi, sai, no? All'inizio, sì, sì, fanno il tuffo dall'elicottero, quella roba lì. Mannaggia, sono già le 00, dobbiamo dare la linea a un impaziente Andrea Monti che dall'altra parte del vetro sta dicendo, e allora facendo proprio il segno di tac tac con il dito sul polso dove sta normalmente l'orologio, ma noi in realtà gli stiamo andando incontro perché dall'altra parte c'è un Marcaniello che è ancora scosso dall'eliminazione degli azzurri di Conte in Champions League, si è disunito e quindi sta lentamente avvicinandosi allo studio. Possiamo andare, la linea va al GR, noi torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Madonna, cosa non darei per tornare a quel giorno lì in cui uscivo da Buscemi con questo disco in saccoccia. New Year's Day, gli U2 di War, anno di grazia 1983, visto che avevamo citato The Age, era un niente poi riaprire così. E vabbè, nostalgia, nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi.
Esatto.
E poi ti ritrovi con un cuore di... prima con canaglia. Con un cuore di...
Paglia.
E un incendio che non spegni mai. Regge così, perché tu ti ricordi il primo pezzo, poi però c'era anche un altro. Però la canzone finiva lì.
Non
se lo ricorda. No. Vabbè, non è importante. Invece dobbiamo premiare, apprezzare la straordinaria capacità e abilità di solutori dei nostri ascoltatori che hanno risposto immediatamente.
Proprio al brucio.
Al brucio?
Sì.
Non l'avevo mai sentita.
Hanno risposto...
Sembrava uno della banda della Magliana, mi diceva al brucio.
Hanno risposto immediatamente alle 8:27, diciamo che in quattro sono almeno arrivati assieme: Pier Giorgio, Patrizia, Joe, Sirio e un anonimo.
Ricordiamo che il quiz odierno del giorno delle locuste diceva: se lanci una moneta in quel formaggio ci ritorni, e la risposta era proprio quella che avete dato voi, che siete stati poc'anzi nominati dal professor Di Stefano in qualità di vincitori. La risposta era la fontina di Trevi. Molto bravo.
Fontina di Trevi.
Bravissima. Ne abbiamo un altro, volendo, di quiz del giorno delle locuste, ma abbiamo anche un'altra rubrica, per cui oggi non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Allora, subito con la rubrica intitolata "Te li ricordi i Chopper?"
I Chopper.
Può dire sì o può dire no, funziona così la rubrica.
Non me le ricordo.
Cosa che... basta, finita la rubrica, cosa che magari può far dire a qualcuno. Ma che rubrica è? No, perché nell'ascolto riaccende la memoria dei Chopper in chi risponde sì e accende invece, come nel suo caso, la curiosità. Di sapere di più sui Chopper, capito?
Ah sì, certo.
Va bene, finita la rubrica. Ripartiamo dall'intelligenza artificiale.
Ripartiamo dall'intelligenza artificiale perché appunto stavamo dicendo di un altro round da 60 miliardi a sostegno di OpenAI. Per la precisione, queste sono le cifre messe in campo da Nvidia, che peraltro è anche uno dei principali clienti di OpenAI, nel senso che gli vende i chip, quindi è una partita di giro sulla quale si sono già concentrate gli interrogativi e anche le preoccupazioni dal punto di vista economico-finanziario. Comunque Nvidia starebbe valutando un impegno fino a 30 miliardi, Microsoft potrebbe investire meno di 10 miliardi, ricordiamo che Microsoft è anche azionista fin dall'inizio di OpenAI. Poi ci sarebbe Amazon che avrebbe dichiarato la disponibilità a mettere in campo una ventina di miliardi di dollari. Questi sono le dimensioni ipotetiche degli investimenti, ma la vera battaglia è una battaglia appunto con la Cina, perché la Cina in questo momento intende investire per prima sull'intelligenza artificiale, sia in termini di software che di energia. La rete elettrica cinese è molto più efficiente di quella statunitense, al secondo posto a livello mondiale, garantisce un'energia a basso costo grazie in particolare alle rinnovabili, 3 centesimi a kilowattora contro una media di 7 negli Stati Uniti. E poi la Cina sta investendo non tanto sull'open source, che non è propriamente questo il concetto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ma su quella che viene chiamata open weight, cioè su una formula di condivisione della scrittura dei codici tra gli operatori, che non è appunto un vero e proprio open source, ma comunque sicuramente una modalità condivisa che può rendere molto più efficiente la battaglia.
Ci sarebbe anche un altro importantissimo tema connesso, che è quello della fine possibile dell'ineluttabilità dei servizi provenienti dalle aziende tecnologiche statunitensi a tutti i costi per l'Europa, se l'Europa avesse l'ambizione di sviluppare una propria autonomia dal punto di vista dello sviluppo in termini di competenza e servizi, cosa che ci sarebbe, ma apriremo un capitolo francamente troppo grande per noi e per lo spazio che abbiamo a disposizione, anche perché devo ricordare che oggi il professor Di Stefano, proprio all'insegna del ora qua, domani là, deve scappare un pochino prima perché ha un aeroplano da prendere. Andiamo avanti sul tema delle rinnovabili, se non ricordo male, dice la scaletta.
Ah, sì, quelle rinnovabili connesse appunto sempre all'intelligenza artificiale. È molto interessante perché con gli investimenti che sono stati fatti dalla Cina, più quasi la metà della generazione di energia elettrica ormai è assolutamente garantita dal solare. Questo per l'intelligenza artificiale crea delle problematiche di stabilità della fornitura abbastanza importanti, e questo spiega quindi lo sviluppo della Cina, in particolare sugli accumuli dell'energia legati appunto alle rinnovabili. La competizione sugli accumuli tra Cina e gli Stati Uniti ormai sembra essere stata vinta nettamente dalla Cina, mentre i numeri del cloud sono senza dubbio differenti, nel senso che attualmente le strutture di data center presenti negli Stati Uniti sono di 5.400 già data center operativi, contro i soli 450 della Cina. Quindi c'è moltissima distanza in termini infrastrutturali, ma è anche vero che con 5.400 data center già operativi diventa sempre più difficile poter trovare nuovi spazi e nuove disponibilità per poter proseguire in questa corsa alla gestione dei dati, mentre la Cina è molto grande e ha grandi disponibilità di spazi.
Entriamo per un attimo in modalità Fox Crime, perché in settimana c'è stata la caccia ad Abramovic. Era un po' che non si sentiva Abramovic.
Era parecchio che non si sentiva, esattamente, e questo è stato quasi un fulmine a ciel sereno, la notizia, perché tra l'altro in Germania le informazioni e le notizie relative a inchieste giudiziarie, come noto, sono rarissime, e questa volta invece la procura e la famigerata BKA, che sarebbe la Bundeskriminal Action Group, cioè la sezione anticriminale contro la criminalità organizzata della polizia tedesca, hanno annunciato di aver perquisito il quartier generale di Francoforte della Deutsche Bank, la celebre doppiatura ribattezzata ironicamente Attivi e Passivi. Gli inquirenti della procura andavano alla caccia in particolare dei conti e dei flussi di denaro di Abramovic, perché i funzionari sospettano che la banca avrebbe segnalato in ritardo le operazioni sporche legate all'azienda dell'oligarca, e soprattutto non avrebbe ottemperato alle sanzioni antirusse dell'Unione Europea. Sul riciclaggio ricordiamo che Deutsche è molto recidiva: nel 2022 aveva già avuto una perquisizione degli uffici e una inchiesta della BaFin, l'autorità finanziaria, di controllo finanziario della Germania. I suoi top manager erano stati in larga parte inquisiti, e soprattutto il cosiddetto banchiere più pericoloso del mondo, una celebre definizione dell'ex capo economista del Fondo Monetario Simon Schuster, e si tratta di Joseph Ackermann, che è stato per molti anni l'amministratore delegato della prima banca tedesca e anche il responsabile dell'esposizione al rischio dell'istituto, una delle principali al mondo.
Detto, ho visto che c'è il giallone a Milano del banchiere ucraino, che è caduto dalla finestra.
È stato buttato dalla finestra.
Sì, no, infatti, appunto, perché è un grande classico di banchieri.
Misterioso, anche perché per molti giorni non si sapeva che fosse un banchiere, ma E addirittura sembra che avesse più passaporti.
Teniamola d'occhio questa cosa, perché potrebbero esserci dei risvolti interessanti. Chissà se ci sono anche dei risvolti sulla Ferrari di Del Vecchio, che è una delle storie che mi intriga di più in questo periodo. Per chi non l'avesse seguita, ha fatto un incidente con la Ferrari e ha cercato, come dire, di dire che alla guida c'era un suo dipendente della sua Ferrari, che è un'operazione non esattamente così, ma che per certi aspetti ho visto fare a due persone. Uno era mio papà, che quando prendeva le multe metteva i punti, diceva che guidava mia mamma, che non aveva mai guidato in vita sua, ma aveva la patente, in modo che togliessero i punti della patente a mia mamma. E l'altro era Agostoni, che probabilmente lo fa ancora adesso, che lo fa con la Rossana, con sua moglie. Volevo denunciare questo caso di patriarcato, ma gliel'avevo detto, guarda che dopo lo dico in onda, non esattamente che cosa, però era giusto che il mondo sapesse. So che lei invece è in trip con la tassa sui pacchi.
No, non sono in trip, sono due cose, due notizie assolutamente un po', come dire, nascoste o poco considerate. Uno riguarda la famosa società dei treni, di cui magari parleremo tra un attimo. La seconda è la clamorosa vicenda della tassa sui pacchi, che anche noi avevamo segnalato come una delle poche cose interessanti della finanziaria, della legge di bilancio. Il debutto della tassa sui pacchi potrebbe non avvenire, perché il contributo da 2 euro per ogni spedizione fino a 150 euro di valore per i pacchi extra Unione Europea potrebbe slittare per ora già al 1 luglio, ma c'è il rischio che possa essere del tutto abolita. Lo stesso Giorgetti ieri ha ammesso che c'è una decisione europea e bisogna renderla coerente. Il tentativo di legarlo all'Europa era fin dall'inizio una delle chiavi che aveva scelto Giorgetti, ma a questo punto invece ci sono, soprattutto c'è la lobby dell'e-commerce che sta lavorando in tutte le sedi per mettere in dubbio la validità di questa tassa, se peraltro anche se per ora solo per i pacchi extra Unione Europea. Se dovesse saltare, ci sono in gioco circa 130 milioni di euro che mancherebbero al bilancio dello Stato in termini di entrate, e una figuraccia senza dubbio dello stesso Giorgetti, che aveva investito molto su questa opzione di normativa.
Intanto Alcaraz ha smesso di vomitare, sono al tie break nel quarto set, 2-1 mini break per Zverev, ma lo dico adesso, vincerà sicuramente Alcaraz. Abbiamo 4 minuti prima che lei debba scappare.
4 minuti li dedichiamo a questa incredibile vicenda, la ricostruiamo. L'acronimo è ROSCO, questo è l'acronimo che sta dietro questa società. Sarebbe Rolling Stock Company, cioè una società che acquista e noleggia treni, locomotive e carrozze agli operatori ferroviari. Nella rimodulazione del PNRR l'Italia si era impegnata in modo molto consistente a creare questa ROSCO pubblica, controllata dal MEF e dal MIT, esterna al gruppo Ferrovie dello Stato, per gestire i treni intercity e regionali utilizzando 1,2 miliardi di euro del piano di resilienza. Questa ROSCO è letteralmente saltata, perché ieri il Consiglio dei Ministri ha recepito la riforma ferroviaria, ma ha cancellato completamente l'ipotesi di questa società esterna a Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto conferire appunto i treni intercity e i treni regionali a questa società, che poi avrebbe potuto utilizzare 1,2 miliardi di risorse comunitarie. Questa operazione è saltata in particolare per l'opposizione dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma, che è diventato uno dei punti di riferimento della Lega tra le aziende pubbliche, che d'accordo con Salvini ha fatto saltare questo accordo. A questo punto non si sa che cosa accadrà, perché a Bruxelles dicono già di essere profondamente irritati per il non rispetto di queste pattuizioni. E questo 1,2 miliardi rischia di saltare, e così rischiano di saltare anche gli investimenti sulla parte più disastrata delle ferrovie, quella meno commerciale, perché finora il gruppo FS mette i soldi solo sull'alta velocità e come sappiamo poi tutto il resto della rete viene penalizzato e in particolare i trasporti, diciamo, per i meno ricchi, quindi Intercity e regionale per i pendolari.
8:53, le dico 8:53 non a caso perché mi ha detto che adesso il mondo è 55, devo andare, ha ancora spazio per un'ultima notizia.
L'ultima notizia è sicuramente quella sulla quadra che è stata trovata per il CDA di MPS. Per ora sembra che Lovaglio, che è stato l'artefice della scalata, ma anche, come dire, un po' la vittima da un certo punto di vista dei giochi di Caltagirone e che stava per essere quasi licenziato dalla poltrona dell'amministratore delegato di MPS, sarebbe riuscito a per ora mantenere il suo ruolo, ma il tentativo di mettere le mani sulle generali si sposta ulteriormente anche per le inchieste giudiziarie e quindi non è detto che Francesco Gaetano Caltagirone riesca a mettere le mani sulle generali quest'anno, forse dovrà attendere fino al 2027, nel mentre si andrà a chiarire la questione del patto concertativo, un'inchiesta giudiziaria molto importante finita fuori dai riflettori ma che rischia di avere conseguenze molto pesanti sull'assetto del credito italiano.
A questo punto ha facoltà di scattare verso la sua meta, verso il suo destino, caro professor Di Stefano, non prima di aver salutato insieme il professor Santoro, comunque e sempre, perché poi se no si offende, ricordando anche che in primavera uscirà sugli schermi Elena, il biopic che il professor Santoro ha voluto dedicare a sua moglie, un po' come Trump ha fatto con Melania. In questo caso si parla di un film importante, un masterpiece della storia del cinema, lo racconteremo per tempo e soprattutto poi venderemo i biglietti.
Ma soprattutto forse potremmo riavere almeno una volta a fine febbraio. Forse il professor Santoro.
Speriamo di sì.
Speriamo.
In quell'occasione, appunto, vi renderemo noto quando e come potrete acquistare i biglietti, naturalmente solo per abbonati, azionisti e mattonati. Elena sui migliori schermi, a partire, credo, dal 22 di marzo. Va bene. Professore, vada a Berlino.
Grazie,
arrivederci.
Buona giornata e alla prossima settimana.
Cari ascoltatori, anch'io vi saluto. Domani niente demone del tardi, l'appuntamento con la direttrice Lorenza Ghidini, il classico ultimo sabato del mese e io chiudo così a questo punto con questo capolavoro assoluto da Rain Dogs, naturalmente Tom Waits, perché l'altra sera sono finalmente andato a vedere il film di Jarmusch e Tom Waits è immenso. Ciao a tutti, buon weekend.
Sensing that a jacket and a sad look deep hanging out the window.